Radio Nuova Trieste presenta Onde e nuvole, un dramma tra cielo e mare. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Mara, Manuela Mizzan. Franco, Livio Soldini. Aldo, Roberto Marzi. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.
Oh, Franco mio, che cosa tremenda. Ogni giorno è peggio del precedente. Oggi, poi. Per fortuna sei qui con me. Resta a Trieste per qualche giorno. Ti prego, senza te non saprei come fare.
Ma sì, cara Mara, tranquilla. Rimarrò finché mi vorrai.
Ma non devi partire già domani. E Venezia? E il lavoro?
No, no, Mara, resto, rimango. E staremo assieme, come da ragazzi.
E il tuo vescovo? Te lo permette? L'eccellenza reverendissima è piuttosto rigorosa.
Gli annullamenti matrimoniali possono attendere. Vada, monsignore, vada. E così mi disse. E anzi, ti manda le sue più sentite condoglianze.
Ah, grazie, grazie. Sua eccellenza lo conosceva bene, il mio Aldo.
Già, Aldo gli era simpatico. Lo trovava inquieto e sincero. Sincero come pochi.
Vedi? Mi arriva l'affetto di persone così lontane. E Anna... Anna invece mi lascia sola.
Soffre anche lei, non dimenticarlo. È tutta chiusa in se stessa, ma... Vedrai, ti starà accanto. Cerca di capirla, è tua figlia.
Anna è forte, caro Franco. Ha 24 anni ed è donna ormai. Sì, certo, con suo padre non si capiva più, ma... In questa circostanza... Speravo.
Il dolore, Mara, annienta ogni forza. Ma vedrai, vi ritroverete presto. Avete un legame particolare, voi due. Ricordi? Era piccola, non stava neppure sulle gambine, ma ti diceva: mamma, mammina cara, cosa posso fare per te?
Oh, sì. Sì, era tenerissima. Allora. Ma adesso? Insomma, non mi dire, Franco. Nella nostra barca ci si sta in quattro e un posto era suo, ovvio. Lei doveva esserci. Un padre è un padre. E invece nemmeno l'estremo saluto ha voluto dargli.
Mara, lascia perdere. Credimi, è inutile pensarci ancora, ma vedrai, col tempo capiremo anche questo suo gesto.
Mio Dio, quanti gesti dobbiamo capire. Troppi, troppi. Quello di mia figlia... Quello di mio marito.
Ma quali gesti, Mara? È stata una disgrazia. Che altro c'è da capire? Il destino è imprevedibile e illogico. Dobbiamo accettarlo e pregare.
Destino, dici? Chissà. E poi pregare. Non vedo cosa, non saprei chi, caro il mio Don Franco. Mi spiace ricordarlo proprio a te, ma Dio tace, tace sempre sul dolore degli uomini.
Calmati, Mara, calmati. Non pensare certe cose. Licenziare Dio e uccidere la speranza.
Lo penso, sì. E continuerò anche a pensarlo. La vita è una valle di lacrime che dobbiamo attraversare da soli, sempre da soli. Dio, non so dove sia, per la verità... Anche poco mi interessa.
Ma no, no, Dio ci parla in una maniera tutta sua, rispettosa dei nostri tempi e affanni. Parlerà anche a te. E vedrai, verrà il momento che il tuo dolore sarà illuminato da nuova luce.
Una luce? finora regalata solo a te. Nella nostra famiglia da molto tempo Dio ha fatto le sue scelte. E non tirar fuori la fregnaccia che la preghiera fa sempre bene. E comunque, ogni paziente la sua cura. E io, padre Franco, delle tue non sento bisogno.
Va bene, Mara, capisco, parliamo di altro allora. Il destino ci sospende nel buio, ma tu sei forte. Voi due siete forti.
Sai, 3 ore fa è successa una cosa strana. Te ne sei accorto?
No, non ho notato nulla.
Guarda, prima, in alto mare, sul nostro caico, proprio mentre stavo rovesciando il vaso funerario, una folata mi ha spinto addosso della cenere. Quell'improvviso cambio di vento mi è sembrato un guizzo di vita, come un ultimo bacio, non so.
Oh, un conforto, una promessa. È il segno che Aldo non ti lascerà mai.
Chissà, forse era un messaggio particolare.
Solo per te, però. Le sue ceneri si sono posate sul tuo vestito, non sul mio. Come carezza per te sola. Un ultimo gesto d'amore.
Voi preti, sempre lì finite.
Ma perché? Proprio così. Alla fine tutto è amore, Mara. Su, coraggio, stringiti a tua figlia. Vedrai le soddisfazioni che ti darà negli anni.
Sì, sì, bella e brava. All'università è la migliore del corso. Fra un anno sarà ingegnere navale, proprio come suo padre. Perfetta era la loro intesa fino a 2 anni fa, ma adesso rifiutargli l'ultimo saluto non è da lei. Sai, Franco, gli ingegneri hanno le loro velocità, eppure col padre i modi spicci celavano un sentimento profondo. Poi però d'improvviso Anna divenne un'altra.
Su, coraggio, Mara, pensa ad altro. Guarda, guarda che panorama. Questa casa l'avete cercata a lungo, lo ricordo bene.
Amore mio, compriamola. Sarà nostra per sempre. Il mare sembra entrarci in casa. Il mare ci è amico.
Ricordi? Era così che diceva Aldo. Poi arrivò Anna. Da subito la portammo in barca, sempre insieme, tutti e tre, sulla nostra nuvola bianca, su quel caico in giro per Istria e Dalmazia.
Aldo, quelle terre le aveva nel sangue, nel respiro, nell'azzurro dei suoi occhi buoni. Onde, vento, sole erano forze benefiche che lo abbracciavano con affetto. Aldo era di Cherso e mi parlava spesso di quel mondo lasciato troppo presto. Ma poi anche a Trieste i problemi non gli sono mancati. Un giorno mi disse:
papà si è imbarcato. È primo ufficiale di macchina, ma non sa quando tornerà. Mamma, questa volta, non gli ha preparato i bagagli. E lui ci ha salutato a occhi bassi, in fretta, come se fosse in ritardo. È la prima volta che non lo accompagniamo alla nave. E quando la sirena del Saturnia ha invaso le strade, mamma è scoppiata in lacrime. Da allora mi abbraccia spesso e mi bacia troppo. Di me è ingorda e possessiva. Sembra malata, sospesa in un mondo tutto suo.
Eh sì, quelli furono gli anni bui di Aldo. Per fuggire la tristezza familiare leggeva molto e cercava altrove il meglio di tutto. Quadri, musica, conversazioni, puntava in alto, ambiva la perfezione. Amava il romanticismo, l'epoca degli assoluti e delle passioni sempre rinnovate. Forse fu lo Sturm und Drang a spingerlo verso la vela. Fu un bene, perché la natura gli impose una vita più sana. Noi tre diventammo inseparabili e tu, Mara, ci riportasti le parole del cuore.
D'incanto svanirono mia madre e tutte le donne che in qualche modo la ricordavano. L'amore per te, Mara, fu subito forte, sicuro e libero.
Sì, sì, libero come due barche a vela vibranti allo stesso refolo.
Che procedono parallele. e agganciate agli stessi raggi di luce. Ma ogni tanto mi prendeva l'inquietudine. Una ricerca ansiosa e insaziabile continuava a trascinarmi verso vortici sconosciuti.
Dio, come sapeva parlare il mio Aldo. Poi, lentamente, molti anni dopo, la luce, prima offuscata da qualche nuvola, fu incupita dai cirri e poi ancora da nebbia grigia e pesante. Venne il buio, la depressione, la solitudine.
Ecco, questo da lontano io non potevo capirlo. Non mi facevate intendere nulla, voi due.
Sì, è vero. Aldo era bravo a nascondersi, ma ritornando all'adolescenza, quelli furono anni speciali. La vela allora univa i nostri intenti, proprio come dopo congiunse la nostra famiglia. Mi credi? Fino a qualche anno fa giocavamo ancora a scambiarci i ruoli. Io il tattico e lui il timoniere, o viceversa. Anna protestava, e io farò sempre il mozzo. Così le lasciavo il timone. Mi piaceva obbedirle.
Mi mandavate i messaggi più incredibili. Siamo al canale di Lemme e ci manca il tuo sorriso quieto. Oppure cuciniamo 4 volighe con gli aromi di Pago. Per noi sono troppe, ci manchi.
E tu invece condannato ai brodini delle buone suore. Ah, Pago, tutta bianca di sale. 20 anni fa era quasi deserta. Anna inforcava la bicicletta e via a girare per l'isola a controvento. Tornava solo per mangiare e per dormire. Cercava se stessa e intanto diventava sempre più bella.
Rimpiangevo le gite in Istria a festeggiare gli esami all'Università Gregoriana. Mi mancava tutto. Il mare azzurro sfregiato di scogli e il sole opprimente, quasi palpabile. Così il premio dell'esame successivo ritornava ad essere una gita sulla nostra nuvola bianca, la barca tanto amata.
Ricordi la regata notturna. Quella fu per festeggiare il lavoro di Aldo ai cantieri di Monfalcone. E poi bellissima quella per la mia assunzione all'Espresso. Fu la mia prima sbornia. Non so proprio che articolo riuscì a scrivere dopo.
Mi piace la tua scrittura. Chiara, schematica, precisa, ironica.
Ecco, vedi, su questa finestra ci parlavamo in silenzio, per ore. E adesso, ci pensi, questo mare non potrò più nemmeno guardarlo. Sarà troppo doloroso. Strana questa morte. Troppo strana.
Dobbiamo accettarla, Mara. Non sappiamo, non possiamo sapere come sia potuto succedere.
Accettare. Sono troppe le cose che ho accettate. L'amore per Aldo rendeva scontato ogni mio sacrificio. Mara, tu mi capisci sempre, diceva. Sì, certo, ma fra capire col pensiero e accettare col cuore c'è una bella differenza. Tanti erano i miei dubbi nascosti da un sorriso, schermati da una carezza o da altri gesti stanchi, invecchiati dalla paura di perderlo.
Ma cosa dici? Eri il suo ideale di donna, amica, amante, compagna. Io posso dirlo, mi piacevate. La vostra complicità resisteva ad ogni intemperie, colorata come uno spinnaker, aperta alle andature larghe o portanti.
Sì, è vero. La vela è maestra di pazienza e di dolcezza. Insegna anche ad amare. La vela cerca l'aria, come il matrimonio l'amore.
E mentre impari a sentire il vento, a capirlo sulla pelle del volto, a viverlo in tutto il corpo, scopri tante altre cose del mondo e perfino di te stesso.
Anche fra 20 anni le cose non fatte continueranno a darmi fastidio. Meglio provare subito ogni emozione possibile.
Così pensava Aldo, sempre esaltato dalla natura.
Appunto, il rischio era il padre di tutte le sue emozioni. Quando diventava ombroso e irascibile, capivo che solo il pericolo gli avrebbe ridato il sorriso. E così, dicendogli «molla gli ormeggi ed esci dal porto sicuro», sapevo di spingerlo verso i venti del suo destino.
Devo superare nuovi limiti. Chi nasce ancora e chi invece vela. Io sono vela. Anelo alla tempesta, perché è lì che capiamo la vita.
Sì, proprio vero. Il velista è cacciatore di vento e di vita.
Io invece la cerco in me stesso, pregando e riflettendo. Io prego San Giorgio, che salvò Pirano deviando un'onda anomala, e difatti il Duomo è dedicato proprio a quel santo. Un giorno con Aldo affrontammo una traversata notturna, e noi due soli. Era una sera senza luna e in alto mare l'oscurità era totale, nemmeno un faro lontano in quel buio pesto. Alla fine di una confessione mi chiese di sposarvi. Il primo matrimonio del mio sacerdozio era il vostro e mi piaceva che me l'avesse chiesto lui, come per un'amicizia fra uomini. Ci abbracciammo da fratelli.
E tu, Franco, così, alla sprovvista, cosa gli dicesti?
Dal mare sale, dalla donna male.
Il mio fratellone. Pensa invece che a me è sempre piaciuta Penelope, fedele e paziente, che aspetta per anni il suo navigante, riservata e silenziosa. Era così che rispettavo la vostra amicizia.
Di Aldo amavo le contraddizioni, i coraggi e l'ironia anche.
E fu ancora all'isola di Pago, in una notte di luna piena, fra quei profumi avvolgenti che lasciammo parlare i nostri corpi come mai prima.
Mi ricevi come il vento la vela, ti ricevo come il sol col seme.
Dio, Dio, quest'incidente è troppo strano, troppo!
Ma forza, Mara, tu vorresti dirmi qualcosa, coraggio, provaci!
Ecco, sarà stata una settimana fa, credo, una sera, spostando lo sguardo dal cielo al mare, Aldo mi disse che era lì, proprio lì, il suo destino definitivo. Non capivo, non potevo capire. Gliene chiesi spiegazione, ma non volle rispondere. Era meditabondo, chiuso nei suoi pensieri.
Mara, non farti del male. Chissà, magari con la scatola nera potremo capire. Cerca, se puoi, di non covare pensieri sbagliati. Vedrai, vedrai, col tempo, per ora, possiamo solo pregare.
E piantala, Franco, non è il momento. In me c'è solo confusione. La scatola nera, dici? Chissà mai, può darsi. C'è solo rumore in me. Rumore e solitudine. Ma c'è anche qualcosa che non so.
E l'aeroplano? Come gli venne questa passione?
Ah, Franco, quella gli venne con un mio servizio giornalistico. Era il maggio del 2015. Aldo mi accompagnò ad Orbassano, dove c'era l'esibizione dei biplani. Al ritorno fece ogni genere di discorso: l'impatto con uccelli che danneggiano il motore, i ridotti spazi di atterraggio e di decollo, ma soprattutto ricordava che durante la guerra i comandanti dei reparti aerei erano soliti attribuire le vittorie alle unità piuttosto che ai singoli piloti. Volevano evitare, dicevano, la demoralizzazione di quelli meno capaci.
Ma allora non fu passione improvvisa. Aldo all'aereo ci pensava da tempo. Però, ora che ci penso, fin da ragazzo inseguiva con lo sguardo il movimento fantasioso delle nuvole. Insomma, mi confermi, lasciò il mare per ritornare al suo cielo.
Già, e anche ritornava spesso alla guerra. Nei libretti personali gli aviatori scrivevano cose ben diverse da quelle ufficiali, e questo per lui era enorme. Ricordi, cercava la verità, persino contro se stesso.
Poi, Cominciò a seguire un vero corso di volo, immagino.
Ma infatti, ottenne la licenza di pilota di aereo privato e superò il test d'inglese, indispensabile a volare oltre confine.
Ricordo che anche da ragazzo diceva...
Bisogna volare alto, spostare i propri obiettivi, superare i limiti, osare, rischiare. L'ideale del meglio annulla la fatica.
Fidava in se stesso e nella sua buona stella. Ibis redibis, andrai, ritornerai. Era questo il suo motto. Nel lavoro non si risparmiava, esigeva da sé e dagli altri in egual misura. Ma il suo sguardo cominciò a sfuggirmi. A casa ritornava sempre più tardi e si era allontanato dagli amici. Pensavo fosse il volo.
Ma c'era anche dell'altro, vero?
E tu cosa sai?
Nulla, certo, nulla. Ma capivo che si stava allontanando anche da me. Un giorno però, improvvisamente, venne nel mio ufficio rotale di Venezia. Ridendo gli chiesi se voleva annullare il matrimonio. Non rispose. Era a disagio, triste, combattuto da forze opposte, sprigionava ansia. Parlò di colpa e di senso di colpa.
Colpa e senso di colpa alla fine sono la stessa cosa. Tutte e due paralizzanti. E poi non c'è colpa senza libertà.
Come senza libertà? Dio mio, vedi, non era nemmeno più in sé.
Mara, ne parlammo a lungo fuori dal confessionale.
Sei mio fratello, Franco. Vedi il mio dolore. Se confessione non c'è stata, devi parlare.
Aveva comperato un monoplano del 1930 e voleva sorvolare l'Africa. Pensava con entusiasmo al rally aeronautico vintage.
Davvero? A questa mi è nuova. Ma cosa aveva in mente?
8.000 chilometri sopra l'Africa. Pensa che non c'è pilota automatico. Si vola a vista, sporcati dagli schizzi del motore ad olio. Tutto solo, sul mio De Havilland di 98, sorvolerò le piramidi di Giza, il Kilimangiaro, le cascate Vittoria. Che spettacolo!
Meraviglioso, gli dissi. Ti vedo già lì.
E in Africa dove sarebbe atterrato? Non ci sono molte piste a disposizione.
Nessun problema. Mi assicurò che per il suo aereo bastavano radure anche piccole. L'Africa ne è ricca.
Ecco, mi ritorna lo stesso terribile dubbio. Suicidio. Incidente. Tu, Franco, devi dirmelo. Sono sua moglie. Devo sapere tutto.
Ritornò alla colpa e al senso di colpa. Gli spiegai che non sempre si accoppiano, che ci possono essere sensi di colpa per peccati non commessi o comunque meno gravi di quanto presumiamo. La coscienza ha risonanze strane, delicate e suscettibili. Ci sono dei sensi di colpa anche indotti. Cercai di tranquillizzarlo, insomma.
E ti disse dell'altro?
Mara, perché nasconderlo? Voi eravate amici, solo amici, da molto tempo.
Beh, sì. C'era stata una scivolata, chiamiamola così. Lo avevo perdonato. Lui però non ne veniva fuori. Di mezzo c'era una persona brutta, ricattatoria, e lui non poteva liberarsene. Andiamo insieme a denunciarla, gli dicevo. Ma lui temeva ritorsioni su Anna. Insomma... Avevamo davanti un clan familiare immigrato dalla Serbia molto, molto pericoloso.
Sì, me ne parlò. Lei esigeva una sicurezza economica.
Una storia che certo non corrispondeva ai suoi ideali di vita e ancor meno all'opinione che aveva di se stesso. Lui, che mai accettava la normalità, si trovava infangato ingiustamente e gli si gonfiò un gran senso di colpa. I parenti della ragazza lo pressavano e quello squallore lo esasperava.
Gente tremenda. Lo consigliai anch'io di rivolgersi alla polizia.
Glielo dicevo sempre, ma senza risultato. Ho fallito, Franco. Ho fallito.
Sorella cara, siamo tutti fragili davanti al male, ma credimi, proprio tu hai il potere di fermarlo.
Io? E come? Non certo con un servizio giornalistico.
Ecco, Aldo mi ha consegnato questa lettera. La vuoi adesso o preferisci aspettare tempi migliori?
Una lettera? Oddio mio. No, 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 certamente adesso, la voglio adesso. Su, forza, Franco, dammela. Aspettare non ha senso. Diletta Anna e carissima Mara. Ma dovrei chiamare anche Anna, allora.
Ma c'è tempo per decidere. Per ora, leggiamola noi due. Diletta Anna, carissima Mara.
Sì, Anna, sei e sarai sempre diletta al mio cuore. Ma ti capisco, non è facile scoprire il papà con l'amante. Non c'è spiegazione possibile, almeno certo non per me. E così quell'incontro non previsto ha incrinato gravemente il nostro rapporto. Sono precipitato nella tua considerazione e la caduta è stata tanto più disastrosa perché forse pensavi troppo bene di me. Sono 2 anni che ci soffro, Anna, ma sappi che quell'incontro non l'ho taciuto a tua madre. Mara di me sa tutto e ha voluto perdonarmi. Questa lettera è un grazie a tutte e due. Avete dato un senso alle mie fatiche, allegria alle mie giornate, saggezza ai miei pensieri. Anna, non immagini quanto certe tue domande di bambina mi hanno fatto riflettere. Sei una brava ragazza, motivata e intelligente, forse troppo logica, ma questo lo sappiamo bene, è difetto di noi ingegneri. Ragazze mie, che dirvi? Sto pagando troppo caro un errore commesso dalla maggior parte degli uomini in andropausa. Io sono incappato nel peggio e sono ben conscio della negatività che si sta scatenando sulla mia testa. Un male che mai e poi mai potrei condividere con voi. Nessuno può aiutarmi in questo frangente e le mie forze ormai sono quasi nulle. Il bisogno di bello e di buono che ha qualificato la mia esistenza si scontra con un fango che non appartiene né a me né a voi. Mara, non puoi dirmi che non accetto la normalità della vita. Il disegno malefico che si sta intessendo contro di me non può, non deve colpire anche voi. Scrivo prostrato dalla noia, una stanchezza opaca che sgretola ogni speranza. Quando sensi, pensieri ed emozioni ti si raggomitolano dentro, scatenano delle forze inutili a reggere l'asperità della vita. La luce del vostro amore non è più sufficiente. Con la mia morte nessuno potrà ricattarvi e farvi del male. Pensate alla mia decisione come ad una scelta che potrete godere nel tempo e accettare con serenità. Il mio abbraccio sarà eterno e da qualche parte del cielo continuerò a proteggervi. Vi amo troppo e vi prego di accettare questo mio gesto senza ribellioni. Grazie, grazie e grazie ancora per tutto il bene che mi avete donato. A me farò il regalo di morire fra le nuvole, puntando il muso dell'aereo contro il mio mare. La morte sarà veloce, non temete, non soffrite per me. Sempre con voi, Aldo, che vi ama.
Oh, me la sentivo. Si è sacrificato per noi. Solo lui poteva prendere una simile decisione. Mio Dio, mio marito suicida per salvare la famiglia.
No, Mara, ma non pensarlo nemmeno un momento. Questo non è suicidio, ma atto d'amore estremo. Dici bene, un sacrificio degno di una persona che, fra mare e cielo, oltre le onde e le nuvole, sapeva davvero amare per sempre.
Avete ascoltato Onde e Nuvole. tecnico del suono Riccardo Righi, regia Giuliana Stecchina.